gioco delle parti di Andrea Bonetti.
Mercoledì 8 giugno, 18 e qualche minuto come sempre, benvenuti al gioco delle parti da Andrea Bonetti. Siamo alla vigilia di una tornata referendaria che si terrà domenica e lunedì prossimi, il 12 e 13 giugno, e i cittadini saranno chiamati ad esprimersi su quattro quesiti. Due di questi relativi alla cosiddetta privatizzazione dell'acqua. Uno, è in realtà modificato dopo il parere espresso dalla Consulta la settimana scorsa, relativo all'utilizzo dell'energia nucleare nel futuro del nostro paese, e l'ultimo relativo al cosiddetto legittimo impedimento, che è la norma che garantisce al Premier e ai ministri di non dover comparire in tribunale quando svolgono appunto il mandato conferito loro dai cittadini. Ricordiamo che questi referendum sono stati in parte promossi, quantomeno due, da Italia dei Valori, e che poi ora sono sostenuti da un comitato che vede la partecipazione sia dei partiti come il Partito Democratico, Sinistra, Ecologia e Libertà, ma anche di comitati di cittadini come quello appunto che invita a votare i due sì per l'acqua, quello contro il nucleare e quello invece a favore del legittimo impedimento. Per parlarne, per illustrare sia il significato dei quesiti sia le diverse posizioni in materia, lo facciamo attraverso il contributo di due personalità. La prima che io vado a presentare è Annalisa Chirico dei Radicali Italiani, benvenuta.
Grazie Andrea.
Allora Annalisa, i radicali sono stati forse il movimento che maggiormente nella storia politica d'Italia ha difeso e portato il referendum e soprattutto utilizzato il referendum come arma di democrazia diretta. Sono sempre stati in prima linea nel rivendicare il dovere, oltre che il diritto della votazione, e hanno sempre denunciato, diciamo, le campagne che vorrebbero boicottare, fra virgolette, anche nella conoscenza dell'elettorato, quali sono i quesiti o anche solo il fatto che c'è un referendum. In occasione del referendum del 12 e 13 giugno, i radicali come si pongono?
Allora, i radicali hanno l'obiettivo, insomma, è quello di garantire il raggiungimento del quorum e quindi la partecipazione. Questo è l'obiettivo fondamentale, soprattutto nel momento in cui, come noi denunciamo ormai da tempo, il regime di non democrazia italiana fa sì che si arrivi a pochi giorni ormai dal voto con la stragrande maggioranza dell'elettorato che è completamente fuori da qualunque possibilità di informazione, di dibattito pubblico, anche per appunto la latitanza proprio del sistema di informazione radiotelevisivo. La posizione del Movimento Radicale Italiano è stata quella di un sì sul quesito sul nucleare, un sì a quello sul legittimo impedimento, mentre sulla questione dell'acqua non il Movimento in quanto tale non ha preso una posizione nel merito, ma si limita a invitare appunto a votare. Una posizione questa che io non ho condiviso, che ho anche pubblicamente, insomma, dalla quale ho pubblicamente dissentito, perché invece sono convinta che anche sui due quesiti sull'acqua bisogna sì votare, ma bisogna votare due no. Devo dire che non mi è piaciuta questa posizione, anche perché reputo che un movimento politico su questi temi debba avere una posizione nel merito e che quindi non esprimersi nel merito sia comunque una scelta impolitica. Devo dire che, come rispetto a quello che tu dicevi, il voto è un diritto, io non credo sia un dovere, quindi non c'è un dovere di votare. Noi però ci battiamo per il diritto a conoscere, per deliberare, cioè vogliamo che i cittadini scelgano liberamente se andare a votare o meno, scelgano come votare, non perché, diciamo, costretti a per esempio ad astenersi perché non hanno capito così o perché non sanno di che cosa si parla. Ecco qui quindi il dovere dell'informazione, del servizio pubblico, di informare affinché ognuno poi scelga consapevolmente se vuole votare sì, se vuole votare no, oppure se vuole astenersi o fare scelte diverse. Io per esempio penso che sul quesito sul nucleare non ritirerò la scheda grigia, perché non mi ha convinto, ecco, la decisione della Corte di Cassazione di trasferire il quesito su una norma, il comma 8 dell'articolo 5 delle nuove norme sulla la cosiddetta moratoria, no, sul nucleare, quel comma 8 che non parla di nucleare, parla di piano energetico nazionale.
Ecco, prima di entrare Prima di entrare nel merito anche del quesito sull'acqua, per il quale tu hai detto che voterai no, io volevo chiederti, secondo te quanta sensibilità c'è da parte dell'elettorato in primis e poi anche da parte della classe politica alla materia stessa del referendum, quindi ai quesiti sull'acqua, sul nucleare, sul legittimo impedimento, piuttosto che invece quale valore politico gli viene dato? Perché sembra di vedere che molto spesso questo voler invitare a votare 4 sì sia più per fare un torto a Berlusconi che effettivamente per rivendicare la bontà dei quesiti.
Allora Andrea, che i quattro quesiti siano ormai diventati una campagna anti-berlusconiana, questo è evidente, che siano stati strumentalizzati, ma anche nella fase di raccolta di firme attraverso operazioni di falsificazione propagandistica, cioè voglio ricordare lo slogan "non all'acqua privata", una grande bufala, perché la legge si vorrebbe abrogare, in realtà non privatizza l'acqua, quindi proprio una menzogna, quindi è evidente che c'è l'intento di la strumentalità, insomma, politica e funzionanza governativa. Ma detto questo insomma fa parte poi della libertà, no, dello scontro politico. Detto questo, il referendum in Italia va ridata dignità. Io penso che quando noi radicali diciamo andate a votare, bisogna raggiungere il quorum, ci battiamo giustamente perché non venga sabotato per l'ennesima volta questo appuntamento referendario, però io credo che dal giorno dopo il voto si dovrebbe aprire un dibattito serio su come ridare dignità a questo strumento, perché ricordiamoci gli ultimi appuntamenti referendari sono stati una serie di debacle in cui non è stato raggiunto il quorum, basta ricordare quello sulla legge 40, sulla procreazione medicalmente assistita, e la campagna astensionista è proprio un modo per sabotare uno strumento importante di democrazia diretta. È per questo che secondo me bisognerebbe parlare di alcune riforme, per esempio l'abolizione del quorum. Io vorrei vivere anzi in una democrazia in cui decide chi vota, quindi penso che responsabilizzare i cittadini anche in questo senso e quindi abolire il quorum e far sì che decida chi va a votare e quindi anche chi si assume la responsabilità di informarsi e di votare, penso che questo sarebbe già un modo per ridare un valore a uno strumento che purtroppo subisce oggi un tentativo di sabotaggio da parte dei partiti sia di destra che di sinistra.
Secondo te verrà raggiunto
il quorum? In passato, se secondo me verrà raggiunto il quorum, è un po' una profezia quella che mi chiedi,
certo.
Io nel senso che pur essendo convinta che è bene andare a partecipare, andare a votare, in questo momento se viene raggiunto il quorum vuol dire che i due quesiti sull'acqua passano, il che è davvero farebbe fare al paese un salto indietro di 30
ecco,
anni.
Quindi entriamo nel merito proprio del quesito sull'acqua, perché questa contrarietà cos'è che non ti convince proprio nel votare sì ai due quesiti sull'acqua e sembrano anche questo divenuto, come dicevamo prima, quasi un tabù il dire che si voterà no, eppure secondo me ci sono delle ragioni assolutamente interessanti da sottolineare.
No, io voterò no a entrambi i quesiti sull'acqua. Allora, semplicemente perché, come ti dicevo, non voglio un sistema che fa un salto indietro di 30 anni. Il primo quesito, che non riguarda soltanto l'acqua ma i servizi pubblici locali, quindi anche trasporto, rifiuti, riguarda la possibilità di aprire la gestione del servizio idrico anche a società private o miste, cioè sostanzialmente si dice che a gestire il servizio idrico deve essere il più efficiente e non l'amico dell'amico, cioè noi vogliamo sostituire la clientela politica e il criterio dell'efficienza. Allora, premesso che il decreto Ronchi, la legge che si vorrebbe abrogare, mantiene pubblica sia la proprietà dell'acqua che quella delle reti, per quanto riguarda la gestione del servizio idrico io vorrei davvero che a gestirlo fossero insomma più efficienti coloro in grado di farlo al prezzo più basso garantendo la qualità del servizio più alta e non invece quella clientela politica che con gli affidamenti in house ha per lungo tempo prosperato sulle spalle del contribuente. Detto questo c'è anche un'altra cosa da dire, cioè che in una norma contenuta in un regolamento attuativo del decreto Ronchi si prevede che vari capi servizio, dirigenti comunali e i loro parenti fino al quarto grado non possano essere assunti nelle società pubbliche. Se vince il sì sul primo quesito, cade anche la norma antiparentopoli. Questa cosa i referendari non la dicono e allora i politici trombati a livello locale potranno tornare comodamente a piazzare i propri parenti nelle società pubbliche. Quindi la questione del primo quesito è questo, cioè chi vota sì vuole una ripubblicizzazione dell'acqua, chi vota no, come me, vuole invece difendere quel principio comunitario della gara a evidenza pubblica e vuole un sistema che dia via via più spazio anche a quelle energie private che possono gestire il servizio e che, aggiungo anche, probabilmente avranno anche competenze, un know-how che invece il pubblico non è detto che lo abbia. Ci sono ottimi esempi di gestione pubblica ben efficiente, ma ci sono anche tanti esempi in cui la presenza dei privati non garantisce insomma qualità del servizio. Aggiungo ancora, e poi chiudo sul primo quesito, che in un settore come quello dell'acqua, dove c'è un monopolio naturale, perché evidentemente no, a fornire il servizio idrico può essere un provider per volta, in un settore di questo tipo è importante che il regolatore non coincida con il controllato, cioè che ci sia una differenza di funzioni, per cui noi vorremmo che al pubblico fossero dati gli strumenti concreti per funzioni di sorveglianza e controllo e vorremmo che a gestire il servizio fosse invece un soggetto diverso, non coincidente con l'ente locale.
Riguardo al secondo quesito invece?
Riguardo al secondo quesito, sì, noi diciamo di votare no perché vogliamo investimenti per ammodernare le reti italiane. Le reti italiane hanno perdite idriche pari al 40%, ogni 100 litri di acqua che escono dai rubinetti 65 vanno perduti, sono queste le condizioni pietose in cui anni e anni di mala gestione pubblica hanno ridotto le reti idriche italiane. Federico Utility dice che servono oltre 60 miliardi di euro di investimenti. Dove prendiamo questi soldi? Evidentemente gli enti locali da soli non sono in grado di farlo e quindi bisogna reperire capitali. Chi vota sì al secondo quesito fa in modo che i capitali non arriveranno mai. Per quale ragione? Perché il secondo quesito dice questo: volete abrogare la norma che fa sì che nelle voci di costo nella tariffa, tra le voci di costo nella tariffa venga inclusa anche la remunerazione del capitale investito? Io dico no, io non voglio abrogare questa norma perché voglio far sì che ci sia una percentuale di remunerazione del capitale investito che è fondamentale affinché il gestore abbia un incentivo ovviamente a investire, e quindi è importante che nella tariffa sia incluso questo costo, quello dell'investimento. Chi vota sì, in realtà, o non è interessato a reperire investimenti per la rete, oppure semplicemente vorrebbe che questi investimenti, questi capitali, venissero reperiti attraverso la fiscalità generale, cioè attraverso una tassa sull'acqua. Io sono non soltanto penso che in Italia la pressione fiscale sia ormai arrivata a livelli intollerabili, oltre il 43%, ma penso anche che la tassa sull'acqua sarebbe una tassa odiosa, perché sarebbe come la tassa sui rifiuti. Cioè io voglio pagare l'acqua per quello che effettivamente consumo, non voglio pagare una tassa sull'acqua. Questo andrebbe a esclusivo vantaggio degli evasori fiscali. Quindi noi diciamo che servono investimenti, che è giusto dare un incentivo a chi è disposto a investire perché vince le gare a evidenza pubblica, e quindi no anche al secondo quesito. Mi stupisco insomma che coloro che portano avanti la retorica dell'acqua bene comune non abbiano inoltre a cuore il fatto che gli investimenti servono a non perdere acqua nelle reti e servono anche a ridare valore all'acqua, perché in pochi, sarà impopolare, ma io insomma, anche perché sono radicale, non ho problemi a dire cose impopolari, perché non siano antipopolari, come dice Marco Pannella. E allora, sulla tariffa sull'acqua devo dire una cosa: le tariffe italiane sono tra le più basse in Europa. le tariffe italiane sono tra le più basse in Europa. All'acqua va dato valore. Probabilmente ridare valore all'acqua, quindi anche aumentare le tariffe, è un sistema che ci permetterà di rendere i nostri comportamenti quotidiani davvero più consoni all'obiettivo di non sprecare un bene primario e essenziale. La questione delle tariffe quindi è importante. Su questa cosa poi mi chiudo. Non è vero che se è automatico che si passa il no al secondo quesito aumentano le tariffe. Questa è un'altra bufala, perché io dico purtroppo, perché purtroppo anche se passa il sì al secondo quesito, le tariffe continueranno a essere decise dai sindaci e i sindaci, come hanno fatto finora per ragioni evidentemente di leva elettorale, continueranno a tenere le tariffe basse, e in realtà questa sì, insomma, che è una misura antipopolare, perché poi, come vediamo, non ci sono i soldi per gli investimenti e tutto rimane uguale.
Bene, l'ultima chiarissima anche nell'esporre appunto le ragioni per le quali voterai no, l'ultima domanda che ti faccio in conclusione è, hai detto molto
in realtà quest'ora non mi sento molto lucida, Andrea, però se tu dici che sono chiarissima,
sì,
io voglio crederti.
Assolutamente sì, ecco. Anzi molto molto chiara, e sei andata veramente nel merito della questione, perché credo che al di là degli slogan l'importante sia proprio andare a vedere quali sono,
questo,
che cosa cambierebbe nel caso della vittoria del sì e che cosa invece attualmente prevede la legge. Invece in conclusione, come dicevo, volevo farti una domanda. Allora, hai detto che molto probabilmente non ritirerai la scheda sul nucleare, invece riguardo al legittimo impedimento credi di votare sì, no oppure di non ritirare quella scheda?
Allora, io sul legittimo impedimento sono più propensa a votare sì. Anche se ti devo dire che non ho approfondito la questione, ma mi hanno, insomma, persone del cui parere, insomma, posso fidarmi, mi hanno detto che sì, va bene votare sì, ma che in realtà non cambierà molto. Io penso questo, che questa anche sia una norma un po', simbolica di un clima generale del paese, cioè di un clima generale del paese che è impantanato nel Berlusconi sì, Berlusconi no. Liberarci da Berlusconi sicuramente permetterà di passare a una nuova fase. Io però, ecco, dico questo, non so se la nuova fase sarà migliore di quella attuale. Il rischio di un governo di unità nazionale con il tandem, non lo so, Formigoni, Tremonti, questo tipo di scenario futuro e con una sinistra che appare sempre più appiattita, insomma, tra le posizioni di Sinistra e Libertà e dell'IDV, con Pisapia, che è l'unica eccezione per me mirabile nel panorama di sinistra, e un De Magistris che vince in quel modo a Napoli. Bene, io penso che in questo contesto non so se il dopo Berlusconi ci darà maggiori garanzie. Sicuramente Non vedo i presupposti per dire che ci saranno maggiori garanzie per la democrazia italiana. Io questa la vedo, insomma, come una situazione davvero di blocco. Penso che questo sia il problema principale, cioè 60 anni di un regime dei partiti che hanno davvero appiattito le energie dei cittadini dal punto di vista economico, sociale, culturale. Rispetto a tutto questo, penso che il dilemma non sia, insomma, il quesito sul legittimo impedimento. Io credo che le persone che ricoprono cariche politico-istituzionali debbano avere degli strumenti di garanzia rispetto all'azione della magistratura. Credo che la fine della Prima Repubblica sia l'esempio di una classe politica spazzata via a forza di avvisi di garanzia, convinte, dilaniate da un uso politico della giustizia. E per me, insomma, Di Pietro è probabilmente un'aberrazione di quel sistema e del monito che dovrebbe tenerci sempre sull'attenti, perché la politica, nonostante, insomma, io capisca benissimo tutta la questione della casta, dei privilegi, però la classe politica che ricopre, ripeto, che riceve un mandato dai cittadini, deve avere strumenti di garanzia. Sicuramente il legittimo impedimento alla maniera berlusconiana non è la soluzione, è evidentemente una misura, insomma, volta a difendere interessi personali, e quindi penso che come segnale un sì possa essere un segnale politico di rottura, ma ripeto, non è questo il quesito che mi, il quesito, i quesiti che mi interessano principalmente, per i quali, anche se può apparire irrazionale, io comunque andrò a votare, sono quei due sull'acqua, perché penso che questi due quesiti abbiano maggiori effetti proprio in termini reali. Quello sul legittimo impedimento dello spot che, insomma, vedremo dove porterà.
Perfetto, io ti ringrazio molto per averci concesso questo contributo provocatorio come sempre, che sicuramente potrà favorire ulteriori riflessioni per chi deciderà appunto di andare a votare il 12 e 13 giugno. Ora andiamo in pausa e rientriamo
Anche le
con un
mie
altro ospite.
riflessioni, perché io continuo a riflettere.
Perfetto, grazie mille Annalisa e in bocca al lupo per il futuro.
Grazie a te, Andrea.
Rientriamo dopo la pausa e dopo aver sentito il primo intervento di questa puntata, quello come ricordiamo di Annalisa Chirico dei Radicali Italiani, e vado a presentare il secondo ospite che è Jacopo Zannini di Sinistra Ecologia e Libertà. Benvenuto Jacopo.
Buonasera a tutti, anzi, buon pomeriggio a tutti.
Allora Jacopo, tu sei fra coloro che sono molto attivi in questo periodo per invitare al voto ed andare a votare 4 sì al prossimo referendum. Quello che io ti chiedo è innanzitutto la tua posizione, appunto, come ho già detto, favorevole ai 4 sì, perché sì ai due quesiti sull'acqua?
Ai due quesiti sull'acqua, noi come Sinistra Ecologia e Libertà siamo stati tra i primi partiti ad appoggiare il Movimento per l'Acqua, che ha raccolto 1.400.000 firme in un percorso che oramai dura da molti anni. Noi crediamo che sia molto importante andare a votare per limitare l'intervento dei privati all'interno di quella che è la gestione dell'acqua, perché crediamo che l'acqua non sia solo un bene pubblico, ma sia soprattutto un bene comune. Quindi un bene che deve essere tutelato, che non può essere gestito dai privati e al tempo stesso deve essere coinvolta, diciamo, l'istituzione, i cittadini nella gestione di questo bene pubblico, che secondo noi è molto importante ribadire che deve essere diciamo, gestito in una maniera che parta e si sviluppi dall'istituzione, che sottolinei come questo bene, essendo un bene primario fondamentale per gli individui, debba essere sempre alla portata di tutti e al tempo stesso debba essere gestito senza seguire quelli che sono, diciamo, un po' gli appetiti del mercato. Ecco, per sottolineare questo fatto, noi abbiamo deciso di votare questi due referendum.
Come sentivamo prima dell'intervento di Annalisa, c'è chi però è preoccupato dal fatto che dice non c'è forse il rischio che lasciando che sia solo il pubblico a occuparsi della gestione dell'acqua, poi non ci siano di fatto più investimenti nel rinnovare ad esempio i condotti, le tubature. C'è un po' il rischio, no, che si dice magari si arriva in certe situazioni nelle quali poi il pubblico non ha la possibilità di investire, quindi si va in realtà incontro ad un peggioramento del servizio. Tu come la pensi?
Ma secondo me questa è una domanda ragionevole, nel senso che noi crediamo che in Italia, dove c'è stata per tantissimo tempo una gestione pubblica diciamo, errata diciamo, dell'acqua, bisogna ripartire da zero, però noi crediamo che ripartire da zero non sia quello di pensare che siccome il pubblico da un certo punto di vista ha fallito perché non ha saputo curare le tubature e gli acquedotti, di darle mano ai privati. Noi pensiamo che ci possa essere una terza via, una specie di pubblico che coinvolga i territori e faccia ripartire una cultura del bene comune, perché se è vero che il pubblico in Italia alcune volte ha fallito perché la gestione dell'acqua è diventata una sorta di orfanella, cioè i trombati della politica e anche altre, diciamo, clientele erano messe a gestire gli acquedotti, noi pensiamo che invece questo movimento che è nato possa portare a un nuovo tipo di cultura, un tipo del bene comune, che permetta alle persone che utilizzano questo servizio di essere degli azionisti, degli attivisti per la difesa di questi servizi. Quindi la democrazia partecipata non solo attraverso il referendum, ma anche nella gestione del servizio. Noi crediamo che i privati e la legge che Ronchi che è stata fatta sia una sorta di imposizione. Non siamo contro la gestione privata di alcuni beni, ma pensiamo che l'acqua debba restare fuori dal mercato sostanzialmente. Quindi da un lato sicuramente c'è una terza via rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Prima la gestione pubblica dell'acqua che era un po', diciamo, non era sviluppata in maniera razionale, ma dall'altra anche la gestione dei privati che in tutto il mondo e anche in Italia ha portato a un forte aumento delle bollette. Basta pensare all'esempio di Arezzo in Italia, dove per molti anni c'è stata una gestione totalmente privata e le bollette sono schizzate del 30%, se non di più. Quindi pensiamo che gli ultimi 20 anni in cui anche parte della sinistra si è, diciamo, standardizzata a questa visione in cui il privato era meglio del pubblico, ci hanno fatto capire che forse c'è un altro tipo di pubblico da costruire, che è il pubblico che permette ai territori e agli stessi cittadini di ragionare sulla gestione dell'acqua.
Ecco, secondo te è necessario ora, dopo la consultazione, indipendentemente dal risultato che avrà, ma poniamo, vincono, se vinceranno i sì, secondo te è sufficiente lo stato normativo di fronte al quale ci troveremo in caso della vittoria appunto del sì ai prossimi referendum, oppure è richiesta una sorta di completa revisione della legge Ronchi, quindi andrebbe anche rivista la legge al di là dei due quesiti nel merito?
Sicuramente è una sfida quella che pone il referendum dell'acqua. Quello che c'è adesso a livello legislativo potrebbe bastare, ma per migliorare si può ripensare anche il decreto Ronchi, perché diciamo che è stato il decreto Ronchi a iniziare questa sorta di sopravvalutazione dal nostro punto di vista della gestione privata dei beni e dei servizi. Noi non siamo contrari all'intervento dei privati nella gestione dei beni e dei servizi, ma pensiamo che in campi come l'acqua o l'istruzione i privati debbano starne fuori, quantomeno deve essere il meno influente possibile. Quindi riteniamo che l'iniziazione della legge Ronchi, che ricordo in società miste, impone la presenza sempre comunque del 40% dei privati, sia un po' un retaggio di questa visione un po' da mercato unico, in cui l'unica gestione possibile che si vede è quella con l'intervento dei privati. Noi pensiamo che un lavoro culturale che coinvolge soggetti comuni, le istituzioni, si possa arrivare a risparmiare le bollette dell'acqua e a costruire delle reti virtuose che possano gestire dal punto di vista proprio partecipativo questa risorsa.
In relazione invece al quesito sul nucleare, perché sì?
Ma il quesito sul nucleare perché noi puntiamo sulle energie rinnovabili, perché crediamo che la scelta del governo, che prima ha tagliato i finanziamenti alle energie rinnovabili e poi ha buttato sul campo la questione della legge sull'inizio, l'avviamento e la costruzione delle centrali nucleari, ci sembra una scelta quantomeno errata, prima di tutto perché abbiamo visto gli effetti che si sono prodotti nel resto del mondo con delle catastrofi come Fukushima, però pensiamo che questa non deve essere solo una scelta emotiva, ci sono delle ragioni ben precise per cui il nucleare non si deve scegliere. Una di queste è che l'uranio sulla Terra è sempre meno presente e che fra 20 anni, quando costruiremo le prime centrali nucleari, perché bisogna dire che ci vorranno 20 anni per costruirle, sarà ancora di meno presente. Quindi pensiamo che il nucleare sia una scelta che A, non porta all'indipendenza energetica, perché svilupperebbe solo il 20% dell'energia che noi consumiamo in tutta Italia, quindi non ci staccherebbe dalla dipendenza, e B, sia pericolosa e anche non conveniente, visto che in futuro avremo sempre meno quantità di uranio presenti sulla Terra. E quindi pensiamo che il futuro sia nel sole, il futuro sia nelle energie rinnovabili, e però bisogna costruire una cultura delle energie rinnovabili e anche una cultura del risparmio dell'energia. Forse il miglior strumento per uscire da questa querela è il megawatt, cioè l'energia non prodotta, il risparmio.
Allora Jacopo, il quarto dei quesiti, quello relativo al legittimo impedimento, è anche quello, no, che sembrava dovesse essere il traino per gli altri, no? La volontà appunto di abrogare la norma che garantisce al Premier e ai ministri la possibilità di non comparire in tribunale mentre esercitano il loro mandato. Secondo te è il quesito questo maggiormente caricato del significato politico, un po' quello che dovrebbe far diventare questo referendum un segnale preoccupante per il governo, oppure è un piano che questo non va neanche considerato e bisogna invece discutere nel merito degli altri quesiti?
Ma sicuramente bisogna discutere nel merito dei quesiti. Chiaro che però questo quesito referendario è quello che è stato lanciato dall'Italia dei Valori e ha, secondo me, un carattere anche politico molto forte. Però io penso che questo referendum deve essere prima di tutto un referendum trasversale. Perché? Perché è un referendum che tocca dei temi che abbiamo visto anche nel corso di questa campagna elettorale, hanno degli interessi che non hanno un colore politico. La battaglia dell'acqua, per esempio, è stata fatta una battaglia dal basso verso l'alto, perché sul nucleare ha delle posizioni che sono sfumate. Il mio impedimento forse è quello più legato alle questioni di Berlusconi, appunto perché si è presentato l'Italia dei Valori. Certo però che non si può e non si deve fare di un referendum, un appuntamento molto importante per una democrazia diretta, che è un referendum relativo all'interno della Costituzione dell'articolo 75, non deve diventare uno strumento per, secondo me, per fare degli spostamenti politici. La gente deve andare a votare sapendo cosa vota, senza far diventare questo referendum anti-Berlusconi. È chiaro però che gli effetti di questo referendum avranno delle ricadute sul governo. Queste non sono ancora chiare, quindi si è visto che Bossi e Berlusconi sembrano andare avanti. Però il referendum deve restare sempre uno strumento a favore dei cittadini, non tanto uno strumento di una forza politica. Ecco. L'importante è, secondo me, andare a votare, e il diritto di impedimento è qualcosa che bilancia la giustizia. Se pensiamo che un premier o anche alcuni ministri possano rimandare all'infinito la loro presenza nelle aule di giustizia dei tribunali, anche per esempio per fare una festa che abbia un risvolto politico, questo fa capire come il legittimo impedimento sia molto poco legittimo, ecco, dal mio punto di vista. Logico che i referendum sono prima di tutto un'espressione su dei beni comuni e quindi non devono essere partitizzati dal nostro punto di vista, cioè il partito ha dato indicazioni di voto, ma poi la scelta deve essere individuale e deve andare a cogliere quelli che sono i propri punti di vista. Quindi l'impedimento forse è stato portato dall'Italia dei Valori anche sull'onda di quella che è stata l'indignazione per questa legge che è stata fatta passare, e quindi va un po' a sommare quello che è la difesa dei beni comuni, perché anche la giustizia è un bene comune e in Italia è da ristrutturare.
Una battuta in conclusione: tu sei convinto che verrà raggiunto il quorum o secondo te ancora non sarà sufficiente l'impegno che comunque è esplicitamente ormai divenuto il frutto di una campagna che anche sul web vuole cercare di convincere veramente gli italiani ad andare a votare?
L'aria è quella, l'aria è buona, poi bisogna vedere il giorno 43, spero che ci sarà più persone possibili. Non mi dispiace, non so che sta avanti. Credo che sia una buona aria, sta a tutti voi fare continuare questa campagna in questi giorni, parlarne con tutti, ricordare a tutti che il voto è un diritto e è importante da rispettare. Anche il presidente Napolitano ha ricordato che andrà a votare in modo libero, quindi io spero che più persone vanno a votare, perché è importante raggiungere il quorum per compiere il referendum sui referendum voto trasversali, soprattutto dell'acqua nucleare. Sarebbe una pista per la nostra democrazia raggiungere il quorum, un quorum che è comunque troppo alto dal mio punto di vista. In altri stati del mondo e in altre situazioni politiche sono quorum più bassi, che permettono anche ai cittadini di potersi esprimere in maniera, diciamo, in maniera più libera, ecco.
Certo. Perfetto, noi ti ringraziamo per il contributo che ci hai dato e ricordiamo agli ascoltatori che il referendum sarà appunto domenica 12 e lunedì 13, quindi anche noi seguiremo e documenteremo su quali sono le modalità per andare a votare. Ringrazio Jacopo, ringrazio tutti gli ascoltatori, l'appuntamento alla prossima settimana col Gioco delle Parti, sempre mercoledì alle 18. Grazie.
Arrivederci a tutti.